Il radiogiornale.
Germania ancora sotto, assedia una donna a coltella e ferisce 12 persone ad Amburgo. Non è un film poliziesco, è stata realtà tra Biasca e Claro. La polizia insegue un'auto e due fuggitivi e li ferma, ferita una terza persona. Nella bucolica mezzana, Ignazio Cassis fa grande Lugano. Il consigliere federale annuncia di proporre nella città sul Ceresio la conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nel 2026. Una cinquantina di capi di Stato presenti. Per lo sport calcio, Napoli, campione d'Italia. Per la quarta volta in Challenge League il Bellinzona chiude col successo sul relegato Sciaffusa e termina settimo. Un cordiale saluto dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla e che vi racconta una serata abbastanza movimentata per quanto riguarda i fatti di cronaca avvenuti sia all'estero sia in Ticino. Partiamo in apertura dalla cronaca regionale, come detto, ma partiamo dall'inseguimento, come dicevamo nei titoli, da film, ma che non lo è stato, né sopraceneri. La polizia cantonale ticinese ha definito l'operazione che ha portato al fermo di tre persone poco prima delle 18. Un'auto con a bordo due uomini e una donna ha proseguito dopo una prima intimazione a fermarsi in territorio di Biasca. È iniziata così una fuga in direzione sud con inseguimento durante il quale il conducente, giunto a Claro, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guidovia. Due degli occupanti della vettura sono fuggiti a piedi. Uno è stato catturato immediatamente, poco dopo le 20, il secondo. La donna invece è stata estratta non senza difficoltà dall'abitacolo e ha riportato ferite serie. Ferite leggere per uno dei due invece fuggitivi acciuffati. E poco fa, invece pochi minuti fa, poco prima della mezzanotte, si è appreso dalla polizia cantonale ticinese, che anche lei ha avuto una serata abbastanza movimentata, che un 62enne motociclista svizzero domiciliato nel Locarnese ha riportato ferite serie verso le 21.30 sulla strada cantonale a Contone, in direzione di Locarno, e in fase di sorpasso si è scantato contro uno spartitraffico centrale. A seguito dell'impatto il motociclista è sbalzato urtando violentemente sulla carreggiata. Ancora cronaca, ma dall'interno: Zurigo, 7 persone sono rimaste ferite, una in modo grave in un incendio divampato nel pomeriggio scorso all'hotel Ibis City West nella Schiffbaustrasse nel Kreis 5. Le cause del rogo non sono ancora chiare, ma la polizia non esclude l'atto doloso. I pompieri hanno tratto in salvo diversi ospiti dell'albergo. Il bilancio è di una persona gravemente ustionata, 4 ricoverate per intossicazione da fumo e 2 medicate sul posto. Germania, attacco col coltello alla stazione ferroviaria di Amburgo nell'ora di punta serale, sono rimaste ferite 17 persone, di cui 4 in pericolo di morte e 6 gravi. L'autrice è nel frattempo stata arrestata, sì, perché si tratta di una 39enne che ha agito da sola. Ancora sconosciuto il movente, ma la polizia non ritiene al momento che ci siano state motivazioni politiche. E questo, come detto, anche il riassunto dei principali fatti del giorno, un venerdì 23 maggio 2025, catalizzato dall'annuncio fatto dal responsabile del Dipartimento Federale Affari Esteri, Ignazio Cassis, della proposta di organizzare a Lugano la conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa nel 2026, quando la Svizzera presiederà l'OSCE. La novella è stata data a Mezzana per i 110 anni del Centro Professionale del Verde, nell'incontro tra il consigliere federale e il governo ticinese. Al centro delle discussioni c'erano temi di interesse comune. Sentiamo.
Una conferenza delle 4 che avranno luogo, la più importante, quella a livello dei ministri degli stati, di 57 stati, desidero farla in Ticino, l'ho proposto al Consiglio federale, il Consiglio federale 2 giorni fa ha accolto la proposta e ha votato i crediti necessari per realizzarla, con l'autorità ticinese abbiamo discusso di qualche dettaglio di come organizzare tutta la sicurezza. È una grossa conferenza e quindi sarà sicuramente un momento di orgoglio per il cantone, ma anche di organizzativamente importante su 2-3 giorni. Sono essenzialmente 3 priorità. primo come geografia l'Ucraina, la guerra, far finire, riuscire in qualche modo a aiutare a finire la guerra in Ucraina, e tutte le misure che nasceranno se c'è un cessate il fuoco per promuovere la pace. Secondo, dobbiamo mettere un accento sul territorio dei Balcani occidentali, che ci sta preoccupando non poco. Abbiamo avuto anche la visita di Stato mercoledì del Kosovo a Berna, e questo elemento geografico è importante ed è da inserire anche in un futuro disegno di architettura di sicurezza. E terzo e ultimo punto importante è mantenere questa associazione, l'ultima associazione in cui partecipa anche la Russia e gli Stati Uniti, funzionante, pur essendo ridotta nelle sue possibilità di funzionamento a causa proprio dei litigi interni.
Interessante evento, come detto, con una cinquantina di capi di Stato, ma che sicuramente blinderà Lugano e i suoi dintorni. E nelle ultime ore si è pure appreso che tra 2 anni il nostro paese organizzerà anche un vertice della comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di governo del continente. L'annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Comunque Cassis non ha voluto rispondere a domande che riguardassero il Medio Oriente, il Gaza soprattutto. Ha risposto alla domanda perché un vertice per la cooperazione e la sicurezza in Europa, quando uno degli scontri più cruenti si sta svolgendo. Comunque in serata è giunta la notizia che il Dipartimento federale degli affari esteri, quindi quello di Cassis, ha avviato accertamenti sulla Gaza Humanitarian Foundation, una fondazione privata registrata a Ginevra e scelta da Israele come unico canale per l'invio di aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Il modello di distribuzione previsto desta forti preoccupazioni. Solo 4 centri operativi, tutti nel sud di Gaza, accessibili addirittura solo tramite riconoscimento facciale e gestiti da ex militari. Negli Stati Uniti adesso, dove Donald Trump torna o è tornato a parlare, o meglio a scrivere, i dazi doganali ha minacciato l'Unione Europea con dazi del 50% dal 1 giugno, in anticipo sulla scadenza dei 90 giorni stabilita come finestra temporale per negoziare accordi commerciali con i partner di Washington. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti, cosa spera di ottenere Trump con questa minaccia?
Ma direi che qui del presidente statunitense è una sparata per mettere pressione all'Unione Europea, per alimentarne anche le divisioni interne e quindi strappare condizioni più vantaggiose al tavolo delle trattative. Una tattica negoziale dunque, come ha d'altronde ammesso su Fox News anche il segretario al tesoro Scott Bessent.
President believes that the EU proposals have not been of the same quality that we've seen from our other important trading partners.
Il presidente Trump ritiene che le proposte avanzate fin qui dall'Unione Europea non siano di qualità accettabile, aggiungendo di sperare che la minaccia di dazi immediati del 50% serva a light the fire under the EU. Tradotto, serva a fare leva sull'Unione Europea affinché cambi ritmo e approccio ai negoziati sui dazi. Nel suo post mattutino su Truth Social, Trump ha bollato come inaccettabile il deficit commerciale degli Stati Uniti verso l'Europa, deficit che si aggira sui 235 miliardi di dollari all'anno. Ha inoltre ripetuto la falsa accusa che l'Unione Europea è stata di fatto concepita per approfittarsi degli Stati Uniti. In ogni caso, quel che pare certo è che Washington e Bruxelles non riusciranno a trovare un accordo prima del 9 luglio, quando scadrà la sospensione di 90 giorni ai dazi reciproci annunciata da Donald Trump in aprile. Vedremo allora se il presidente statunitense userà davvero il bastone dei dazi al 50%, oppure se opterà ancora una volta per la carota di una ulteriore proroga.
Restiamo negli States. Un giudice federale ha bloccato temporaneamente il giro di vite imposto dalla Casa Bianca alla presenza di studenti stranieri sul campus di Harvard. Ha dunque accolto la mozione presentata in giornata dall'Ateneo con urgenza per bloccare l'esecuzione del provvedimento contro la delegittimazione degli studenti stranieri attualmente iscritti e che minaccia quelli già ammessi per il prossimo anno accademico. E la giornata da poco conclusa è stata contraddistinta in Svizzera dalla decisione del Consiglio federale di stanziare più fondi per i cantoni maggiormente colpiti lo scorso anno dal maltempo. Ticino, dunque, Grigioni e Vallese potrebbero ricevere 36 milioni di franchi supplementari, dopo la stima avanzata dal Dipartimento federale del territorio. I cantoni dovranno però cofinanziare le spese. L'avvio della procedura di consultazione è previsto per l'autunno e la decisione finale spetta dunque al Parlamento. Da Berna, Alessio Veronelli.
Ticino, Grigioni e Vallese, ma anche Voe e Berna, un 2024 di smottamenti e allagamenti con vittime e danni. Il Consiglio federale, già fine estate, aveva approvato e trasmesso al Parlamento crediti aggiuntivi a quelli d'impegno per un totale di 56 milioni e mezzo di franchi destinati a misure immediate. Nell'ultima seduta di governo si è però discusso della possibilità di un sostegno finanziario supplementare e così il Dipartimento federale dell'Ambiente è stato incaricato di elaborare un messaggio speciale da trasmettere al Parlamento relativo a un aiuto federale straordinario con consultazione prevista in autunno, 36 milioni di franchi in arrivo da Berna. La decisione finale su questo nuovo aiuto spetta al Parlamento in nome della solidarietà federale, nel caso in cui i cantoni debbano sostenere spese straordinarie causate da eventi imprevedibili. La Confederazione può infatti intervenire senza però essere obbligata.
Soddisfazione è stata espressa dai responsabili del Dipartimento delle Finanze e quello del territorio ticinesi, quindi Vitta e Zali. Saranno circa 50 milioni di franchi su una fattura finale di non meno di 80 milioni. Previsto lo stanziamento di almeno 3 milioni per la ricostruzione delle aziende agricole colpite e la realizzazione di un ponte a Visletto che dovrà sostituire la struttura provvisoria indispensabile per collegare l'alta e la bassa Valle Maggia. Luce verde al matrimonio tra Elvezia e Basilese. La fusione è stata avvallata nel pomeriggio scorso dagli azionisti dei rispettivi gruppi. Da questa fusione nascerà una nuova realtà con un volume d'affari combinato di oltre 20 miliardi di franchi e circa 22.000 collaboratori. Di fatto sarà la seconda compagnia assicurativa elvetica. Un matrimonio che non sarà indolore, visto che è previsto un piano di riassetto che potrebbe avere importanti ripercussioni sugli impieghi. Beh, adesso microfono ora a Simone Giambonini che ci riassume la giornata e soprattutto la serata sportiva.
Partiamo dal calcio. McTominay e Lukaku hanno regalato il quarto scudetto della storia al Napoli. Gli uomini di Antonio Conte, che avevano il destino nelle proprie mani, sono diventati campioni d'Italia dopo il 2-0 al Cagliari in un Maradona vestito a festa in occasione dell'ultima giornata di Serie A. A nulla è servita la vittoria per 2-0 a Como dell'Inter, che si è dovuta così accontentare del secondo posto a un punto dai partenopei. Fresco della licenza ottenuta in settimana, il Bellinzona ha chiuso la Challenge League con il successo per 3-1 in trasferta sul già retrocesso Sciaffusa. Un successo che ha permesso ai sopracenerini di strappare il settimo posto in classifica all'Oxamax. L'eroe di serata è ancora una volta stato Nivo Cazzi, che con la doppietta firmata nell'ultima partita in Granata prima del passaggio a Sion è salito a quota 18 reti in vetta alla classifica marcatori, al pari dell'attaccante dello Stade Losanna Warren Caddy. La Super League si chiuderà invece tra meno di 24 ore. Il Lugano, che alla vigilia ha annunciato la partenza a fine stagione di 6 tesserati, ospiterà in tardo pomeriggio lo Young Boys a Cornaredo, con l'obiettivo di difendere il piazzamento europeo. Chiudiamo con il tennis. A Ginevra, Djokovic andrà a caccia del 100° titolo ATP. In semifinale il serbo ha sconfitto in 3 set Cameron Norrie e nell'ultimo atto affronterà il polacco Hubert Hurkacz.
Non ci sono novità di rilievo in questi primi minuti di questo venerdì da poco concluso e soprattutto di un sabato da poco iniziato. Occupiamoci del tempo. Dall'osservatorio di Locarno Monti ci fanno sapere che dopo una notte abbastanza serena al sud con minima 11 gradi sarà poi un 24 maggio soleggiato, massima 21 gradi, isoterma di 0 a 2400 metri. A nord delle Alpi abbastanza sereno, nonostante qualche nube, mattutina residua sulle regioni centrali e orientali. In giornata sviluppo di cumuli e in serata tornerà ad essere nuvoloso, a basse quote temperatura minima 5 gradi con addirittura possibile debole gelo al suolo, massima poi un po' più caldina a 17. Una sbirciatina all'evoluzione fino a mercoledì a sud delle Alpi, domenica poco sole, da lunedì abbastanza soleggiato e nuvole sui rilievi, a nord delle Alpi domenica e lunedì variabile e possibile pioggia. L'informazione in radio torna ad ogni ora in diretta allo Scoccara di ogni ora su Rete 1, fruibile sul sito sull'app R6. Spazio ora alla programmazione delle prossime ore pressoché musicale di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Roberto Conti in regia tecnica e io vi auguriamo un felice fine settimana e una serena notte.